Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti a tutti i radioascoltatori da Federico Piana, siete su Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Per poter partecipare, per poter intervenire, lo sapete, vi ricordo la possibilità che sono WhatsApp ed SMS al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io torno a salutare chi ci ha accompagnato ormai per un mese in questa trasmissione per rispondere ai vostri dubbi e alle vostre incertezze, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, direttore responsabile della rivista liturgica Insieme nella Messa e consigliere della provincia italiana della Società di San Paolo e direttore nazionale dell'Associazione dei Cooperatori Paolini. Grazie Don Guido per essere ancora con noi.
Grazie a te, Laudetur Jesus Christus.
Grazie a Don Guido Colombo. Allora, l'altra volta, nella scorsa puntata, ci eravamo lasciati parlando dell'inferno, eravamo arrivati un pochino sul punto di parlarne in modo più centrale. Ecco, io ti giro alcune domande, alcune riflessioni che sono state fatte proprio sull'inferno, chiedendoci di parlarne di più, ossia come ci si arriva, eccetera eccetera, qual è la situazione, lo stato già l'abbiamo accennato ma possiamo ripeterlo, insomma molte persone sono state interessate proprio a questo a questo argomento, che poi lo vedremo ci ricollega alla speranza dei novissimi. Ma io ti farei iniziare, se tu sei d'accordo, proprio a rispondere a queste incertezze e questi dubbi sull'inferno. Che cos'è? Lo vogliamo, riassumiamo anche un pochino la coda della puntata precedente e cerchiamo di spiegare ancora qualcosa in più.
Certamente. Allora, possiamo rifarci con grande anche possibilità di compiutezza al quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché quando noi vogliamo essere sicuri nel trattare i contenuti della nostra fede di restare nell'alveo della verità, è questo il testo di fondamentale importanza che dobbiamo sempre consultare, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Do l'indicazione. Ecco, il numero 1033 del Catechismo della Chiesa Cattolica tratta proprio dell'inferno ed inizia ricordando una grande verità che nelle scorse puntate noi abbiamo più volte menzionato. Questa grande verità è questa, così formulata: non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo o contro noi stessi. Infatti ci ricorda l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera che chi non ama rimane nella morte, chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Continua il Catechismo dicendo: nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono i Suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza esserne pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno. Ecco, questa è la definizione che ci dà il Catechismo, che con molta capacità sintetica ci dice con chiarezza qual è il nucleo essenziale attorno al quale ruota la possibilità o la non possibilità di vivere eternamente nell'inferno. Ruota attorno al concetto di libertà, la libertà di accogliere l'amore misericordioso di Dio. Proprio perché l'amore di Dio è un amore gratuito, misericordioso, questo amore non può essere imposto. Non si può considerare che anche nelle relazioni umane, ecco, non si può vivere una relazione d'amore se le persone che vi sono coinvolte non sono entrambe disponibili ad accogliere questo dono. I doni non si possono imporre, né tantomeno li impone Dio, che lascia a noi la libertà di accoglierle. Ecco, questa libertà esercitata in un rifiuto determina questa collocazione definitiva ed eterna di separazione da Dio e di autoesclusione da Lui e dalla beatitudine che attorno a Lui si determina in quella che noi chiamiamo la comunione dei santi, cioè quella parte della Chiesa, che è il paradiso, nella quale le anime che lo hanno meritato vivono eternamente con il Signore. Interessante, e lo dicevamo anche la volta scorsa, che mentre il purgatorio e il paradiso insieme alla Chiesa pellegrina ancora sulla terra fanno parte della Chiesa, cioè sono la Chiesa, l'inferno non fa parte della Chiesa, l'inferno è fuori dalla comunità ecclesiale. Ricordiamo infatti anche visivamente questa cosa, noi in qualche modo un tempo la potevamo leggere, i nostri ascoltatori, quelli un po' più grandi, anziani, lo ricorderanno di persona, quelli magari un po' più giovani lo ricorderanno perché lo avranno visto in qualche filmato oppure perché lo avranno letto su qualche libro. Il pontefice, il Papa, fino a prima del concilio e anche un po' dopo, diciamo che con Paolo VI è stata tolta questa cosa, metteva durante l'inaugurazione del suo pontificato, veniva incoronato con una corona specialissima che si chiamava triregno o tiara pontificia. Al di là appunto della collocazione storica di questo oggetto, perché è importante richiamarlo oggi? Perché al di là del suo valore storico ha anche un valore esplicativo delle cose che stiamo dicendo in questo momento, perché la corona del Papa era triplice, cioè indicava la potestà del vicario di Cristo su tutta la Chiesa, che si esprime in tre realtà. La Chiesa pellegrina sulla terra, cioè coloro che vivono ancora su questo mondo. La Chiesa in stato di purificazione, il purgatorio, e la terza corona, la Chiesa comunione dei santi, il paradiso. Quindi paradiso, purgatorio e Chiesa terrena sono la Chiesa. L'inferno ne è escluso, non si fa parte della comunità ecclesiale. E non fare parte della comunità ecclesiale, essere esclusi, significa essere esclusi da ciò che la Chiesa è in se stessa, nella sua natura più intima, perché la Chiesa in se stessa è il corpo mistico di Gesù Cristo, o potremmo dire ancora il prolungamento della persona di Gesù Cristo nella storia. Essere nell'inferno significa non far più parte del corpo di Cristo, esserne esclusi. Il Signore nel Vangelo questa cosa in qualche modo ce l'ha detta tante volte. Pensiamo per esempio alla parabola della vite e dei tralci. Cosa ci dice Gesù a un certo punto? Che se i tralci non stanno uniti alla vite, essi sono distaccati da essa e vengono calpestati e poi bruciati. Se invece i tralci stanno inseriti nella vite, essi vivono di quella stessa linfa vitale che viene dalla vite. Ora, noi sappiamo che Gesù ci fa questo esempio proprio per dirci che Lui è la vite, in Lui scorre la linfa vitale che è la vita divina. se noi siamo tralci attaccati a lui, questa vita divina si comunica a noi e noi siamo un'unica cosa con lui, attaccati a lui. Magari potremmo essere, ecco il purgatorio, qualche tralcio che ha bisogno di essere un po' potato, non tagliato via, ma potato, ci dice la scrittura. E potare significa tagliare, ma per salvare, non significa tagliare per recidere e buttar via. Ecco allora che ci può essere una purificazione, anche una piccola esperienza dolorosa, potremmo dire così, ma dipende a che cosa è finalizzata. Se è potatura, allora potremmo vederci qui il purgatorio, ecco, è finalizzata poi ad essere purificati, ad essere tralcio bello inserito nella vita, in comunione piena. Se invece è un taglio netto, taglio però che bisogna ricordare, non fa il Signore, ma è un taglio che l'uomo fa da se stesso.
Quindi è una scelta libera anche in questo caso, e torniamo alla libertà della quale parlavamo anche nelle altre trasmissioni. Io ti chiedo questo, Don Guido, lo ribadiamo perché lo avevi anche accennato nella fine della scorsa trasmissione, questo stato, lo stato dell'inferno, è uno stato definitivo, mentre lo stato del purgatorio è uno stato transitorio, questo è definitivo, quindi quando facciamo una scelta non possiamo più tornare indietro, mentre invece, correggimi se mi sbaglio, Don Guido, ci possiamo pentire se siamo ancora su questa terra fino all'ultimo momento, ma nel momento in cui non ci pentiamo e siamo morti, ecco, non possiamo più revocare la nostra scelta di aver non seguito Cristo. Ecco, questo è corretto, questo. E perché succede questo, secondo
te?
È
molto corretto questo, è molto corretto, e ci fa anche riflettere sulla valorizzazione di un altro elemento che spesso noi diamo molto per scontato e che invece è uno dei più grandi doni che Dio ci abbia fatto. E questo dono si chiama tempo. Noi su questa terra viviamo assoggettati alle leggi del tempo. Il tempo è una delle creature più straordinarie che siano uscite dalle mani di Dio. Perché il tempo, che ricordiamo, è fisicamente determinabile, infatti lo misuriamo, ma non è fisicamente disponibile. Noi il tempo non lo vediamo. Vediamo però gli effetti del tempo che passa. Facciamo un esempio molto semplice: se io mi guardo allo specchio oggi e poi mi guardo allo specchio tra 50 anni, certo, sono sempre io, ma non vedrò proprio la stessa cosa. Che cosa è successo? Risposta molto comune: e che cosa vuoi? È passato il tempo, giusto? Ecco, ora, proprio perché noi siamo soggetti alle leggi del tempo, se cadiamo nel peccato, il Signore, durante il corso di tutta la nostra vita, cioè per quel tempo appunto che Egli ci concede di vivere, ci dà il tempo di ripensarci e di ritornare a Lui chiedendo perdono. Una volta che noi però non siamo più su questa terra e siamo passati all'altra dimensione, dove il tempo non esiste più, ma l'unica categoria che esiste è l'eternità, se facciamo una scelta per l'eternità, quella scelta è eterna. Non esiste il tempo di ripensarci, esiste l'eternità di una scelta. E noi, nell'insegnamento della Chiesa, questo tipo di realtà in qualche modo abbiamo imparato a conoscerlo. Come? Ascoltando quello che la Chiesa ci insegna a proposito della caduta degli angeli, perché questo è molto interessante. Noi ricordiamo che la Chiesa ci insegna che gli angeli, a un dato momento, ci sono gli angeli che si ribellano a Dio, il loro capo è Lucifero, ecco, si ribellano a lui, perché, come dire, intendono, interessante, porsi allo stesso livello di Dio. Dio come risponde a questa ribellione? Risponde mandando il suo angelo, il cui nome è Chi mai può essere come Dio? Chi mai può essere come Dio? In ebraico si dice Michele. Quindi questo è il nome di Michele, dell'Arcangelo San Michele, che è Dio che manifesta l'impossibilità per una creatura di elevarsi al rango di Dio. Ora, siccome questi angeli ribelli, Lucifero in testa, questa disobbedienza o questo peccato lo hanno fatto nell'eternità, è un peccato eterno. Ecco perché per loro non c'è stata la possibilità di pentirsi. Per noi uomini, invece, che viviamo assoggettati alle leggi del tempo, questa possibilità c'è, fino a quando viviamo su questa terra. E c'è anche dopo, in che senso? Nel senso, nello stato di purificazione, quindi dobbiamo già essere tra coloro che non hanno meritato l'esclusione da Dio, quindi l'inferno. Nel momento in cui, lo dicevamo le volte scorse, ecco, noi abbiamo avuto la grazia comunque di poter accedere alla beatitudine eterna, anche se necessitiamo di una purificazione ulteriore, ancora una volta il dono del tempo ci può essere utile. Perché? Perché coloro che sono rimasti sulla terra, nei confronti di queste anime che sono in questo stato di purificazione o purgatorio, possono intervenire con i suffragi, o anche abbiamo detto con le indulgenze, per fare in modo che questo stato di purificazione si abbrevi e a un certo punto termini, in maniera tale che si possa accedere alla piena comunione con Dio. Quindi noi capiamo che la differenza della libertà di scegliere o non scegliere è anche legata al dono del tempo che noi abbiamo, tempo di decidersi per il Signore.
Adesso abbiamo un po' di tempo, nell'ultima parte di questa trasmissione affronterei la speranza dei nuovissimi, perché chi ci sta ascoltando già dalle puntate precedenti potrebbe dire: accidenti, però insomma dobbiamo morire, dobbiamo pensare all'eternità, al purgatorio, all'inferno e alle pene, eccetera, insomma non è un buon pensiero, direbbe l'ascoltatore comune. Ecco, però perché per noi sono segni di speranza e dobbiamo cogliere i nuovissimi come un'occasione preziosa?
Ecco, proprio perché, diciamo che i nuovissimi ci comunicano una grande verità. Ripartiamo dal famoso passo del Coelet o Ecclesiaste che abbiamo citato all'inizio di questi nostri incontri in questo mese di giugno. In omnibus operibus tuis, memorare novissima duet in eternum non peccabis, che si traduce: in tutto ciò che fai, quindi in tutte le opere che compi, non tralasciare di ricordare le verità ultime, i novissimi, e così non peccherai per l'eternità. Ora, qual è la grande grazia e quindi la speranza che ci viene dal meditare i novissimi? Tra l'altro mi piace fare una piccola parentesi, tu me lo permetterai. I novissimi erano uno degli argomenti sui quali predicava di più il fondatore della mia congregazione religiosa, il beato Giacomo Alberione, e lui li amava molto proprio per questo motivo, perché li insegnava in chiave, non in chiave negativa, quindi di timore, di paura, ma in chiave propositiva, perché i novissimi e la loro esistenza sono la garanzia che la nostra vita non finisce con la morte fisica, ma si fonda sulla speranza che viene dalla promessa del Signore di una apertura invece alla eternità. Cosa voglio dire? Voglio dire che meditare i novissimi ci dà la possibilità di alimentare in noi la speranza che si fonda sulla certezza che colui che ci ha insegnato queste cose è colui che non ci può mentire. La speranza deve essere alimentata proprio da questo, cioè deve darci la capacità di aprirci positivamente a questo futuro che sarà se noi avremo aderito al Signore e al suo messaggio, sarà senz'altro un futuro di beatitudine e di gioia. Interessante ricordare una bellissima lettera enciclica, credo sia la seconda che ha scritto il Papa Benedetto XVI, il nostro Papa Emerito, che si intitolava Spe Salvi e faceva riferimento proprio all'espressione paolina in spe salvi facti sumus. Noi siamo stati salvati nella speranza. Ora, la speranza di cui parla San Paolo, la speranza di cui ci ricorda appunto Papa Benedetto XVI, no? Non è una speranza, come dire, quasi aleatoria, ecco, una speranza non verificabile. Faccio un esempio, non è quella speranza della quale si può sentire l'espressione, dice speriamo, non sappiamo come va, speriamo che la cosa possa andare bene. Quando per esempio ci troviamo di fronte a qualche cosa che deve accadere e noi ci vogliamo augurare che vada bene, ma non abbiamo la certezza che questa cosa vada bene perché non c'è nessuno che ce lo può garantire in anticipo, noi siamo soliti dire ma speriamo che vada bene. Ecco, questo speriamo detto in questo modo, per intenderci, non è la speranza cristiana. La speranza cristiana invece ci ricorda proprio il Papa Benedetto in questa lettera enciclica, è una speranza che lui qualifica con un aggettivo molto importante, speranza affidabile. Cioè il Signore ci fa sperare dandoci però già nel momento in cui alimenta in noi questa speranza la certezza che la nostra speranza appunto non sarà delusa. Perché? Perché a garanzia del compimento di ciò che questa speranza promette c'è Lui e la verità della sua realtà, la verità della sua persona, l'assoluta certezza che ciò che egli ci ha promesso è vero, perché lui non può mentire. Ecco, allora, la nostra speranza è questa. Siccome noi crediamo in ciò che ci ha rivelato il Signore, in ciò che Gesù è venuto a predicare durante la sua vita terrena e che ci ha lasciato come anche eredità preziosa, il Vangelo, ecco, noi crediamo che tutto quello che c'è nel Vangelo, che tutto quello che lui ci ha lasciato, ci ha comunicato, e che, come dicevamo una volta, spero anche lo diciamo ancora nell'atto di fede, che la Santa Chiesa ci propone a credere, ecco, tutto questo non è opinabile, ma è oggettivamente vero. E ciò che è oggettivamente vero ci dà la concreta speranza, appunto, che si verificherà, cioè che ci attende così come il Signore ce lo ha promesso. E allora questo ci dà veramente, non solo ci dà speranza, ma ci dà gioia.
Quindi
gioia
non
grande.
Dobbiamo temere i novissimi, ecco, non dobbiamo temere la riflessione sulle fini ultime, ecco, che sono contenute in questo.
Dobbiamo proprio ringraziare il Signore che ce li ha dati, perché sono uno stimolo continuo per noi per aprirci alla speranza affidabile di quella gioia che vivremo nella comunione con
e
lui.
Poi possiamo anche dirlo, io aggiungo questa cosa, Don Guido, insomma un po' prosaicamente, dico ma se un po' di paura ci coglie, beh, male non ci fa, perché hai dalle persone un po' più toste di cervice, più dure di cervice, certo. Potrebbe far venire la voglia, insomma, alla fine di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Ecco, questo credo che sia una paura positiva anche in questo caso. No?
Assolutamente, assolutamente. Proprio mi dai proprio l'opportunità di fare un collegamento bello, anche etimologico, potremmo dire così, tra la parola speranza, che stiamo analizzando, e la parola spirito. Lo Spirito Santo è proprio l'anima della speranza, no? Ed è la presenza dello Spirito che determina la speranza. L'assenza dello spirito determina il contrario della speranza, che è la disperazione. E anche qui, quindi, in presenza di speranza, cioè in presenza dello spirito, in presenza del Signore, paradiso. In assenza di spirito, assenza di speranza, uguale disperazione, uguale inferno. Ecco allora, e vedi che poi gli argomenti ritornano e si collegano tutti. Allora, la cosa importante qual è? È proprio invocare continuamente da parte del Signore il dono del suo spirito. Mi pare che proprio il primo degli incontri che noi abbiamo avuto questo mese era dedicato al dono dello spirito nella nostra vita. E avevamo detto che la festa di Pentecoste serviva proprio a noi per ritrovare la fiducia in questo spirito. Vedi, mi piace che adesso possiamo anche avviarci a chiudere questo ciclo di incontri riproponendo questa grande verità, cioè questa necessità di aprirci al dono proprio dello spirito, perché quando noi invochiamo lo Spirito Santo e chiediamo a Lui di porre la sua dimora in noi, di venire a visitarci, lo chiediamo a Gesù anche di donarci questo spirito, no? E chiediamo allo Spirito di rivelarci il Figlio e il Padre. Ecco, che cosa facciamo? Noi automaticamente chiediamo allo Spirito di situare in noi il suo santo settenario, cioè i doni che Lui reca in sé. E li ricordiamo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e in ultimo il timore di Dio. Ecco, per rispondere a quello che tu hai chiesto, noi dobbiamo chiedere nello spirito che chiediamo anche questo dono, che è il dono di avere un pochino di timore di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sempre temere di offenderlo, temere di non essere in comunione con Lui, temere di in qualche modo condurre un'esistenza che si discosta da quello che Lui ci ha chiesto di osservare. Ecco, questa piccola paura o timore ce la dobbiamo avere sempre. Ma perché? Perché anche questo è un dono. È un dono dello Spirito, è un dono che ci aiuta ad essere più corrispondenti al desiderio che Dio ha per ciascuna delle nostre vite, che è la comunione con Lui.
Ottimo. Allora, Don Guido, io ti lascio fare un saluto ai nostri radioascoltatori, perché purtroppo tu ci lasci per questo ciclo di Pop Theology, ma ritornerai, sono sicuro. Ecco, ti do 30 secondi per salutare.
Io saluto con tanto affetto tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana e sono stato molto contento di potermi intrattenere con voi. Naturalmente la mia relazione con voi non finisce qui, certamente spero di poter tornare anche a parlare su queste frequenze, ma al di là di questo la mia relazione con voi non finisce così, carissimi, non finisce qui, carissimi radioascoltatori, perché vi porto nel cuore e soprattutto nella mia preghiera. Il Signore vi benedica tutti.
Grazie a Don Guido Colombo. Io ricordo sacerdote paolino, giornalista e scrittore, direttore responsabile della rivista liturgica Insieme nella Messa, consigliere della provincia italiana della Società di San Paolo e direttore nazionale dell'Associazione dei Cooperatori Paolini. Grazie ancora a Don Guido e noi con i radioascoltatori ci risentiamo domenica prossima, cambieremo ospite e sarà una nuova avventura. Mi raccomando, scrivete al 335 12 43 722 SMS e WhatsApp.
#PopTheology